the end of history refers to the last civilization that mankind will achieve. And what I argue in the book is that liberal democracy comes much closer to fitting human nature.
Just 2 hours ago, Allied air forces began an attack on military targets in Iraq and Kuwait. Tonight, the battle has been joined.
Мною принято решение о проведении специальной военной операции.
Bene, 15.05, ben rimasti sintonizzati sulle libere frequenze di Blackout. Ricominciano le dirette di questo martedì pomeriggio e ricominciano con questo nuovo spazio di informazione, musica, approfondimenti che comincia, esordisce questa settimana che vi terrà compagnia a partire da questo martedì dalle 15 alle 16.30. Un saluto a tutti quanti da Simone, qua dalla redazione.
Uno da Gabrio
e da Gianluca.
Quindi esordiamo con questo spazio quest'oggi di questo format nuovo che abbiamo deciso di intitolare, forse qualcuno di voi avrà potuto intuire qualcosa dalla sigla, la fine della storia, ovvero un formato, avrete riconosciuto tutti nella sigla le parole di Francis Fukuyama, insomma celebre insomma teorico, filosofo che aveva decretato,
ideologo
che aveva decretato a inizio degli anni 90, se non sbaglio, un passaggio di fase storico rispetto alla fine di quella che era stata la storia vera e propria, un po' celebrato come il trionfo dell'ordine neoliberale. Ebbene, il periodo di transizione in cui ci stiamo siamo calati in questo momento, cioè, sicuramente è quello della fine di quel periodo, il rientro della storia, da prima con la crisi economica del 2008, poi a seguire con la pandemia, adesso il ritorno della guerra prepotente in Europa, segnano sicuramente un passaggio, e l'analisi delle dinamiche, dei fenomeni, di quanto accade in questi passaggi saranno gli oggetti della trasmissione, di questo spazio di approfondimento che parte da questo martedì pomeriggio. Prima di cominciare, di scaldare i motori, ricordiamo quelli che sono i contatti per interagire con Blackout: 011 24 95 669, questo è il numero fisso per le vostre chiamate, i vostri interventi in diretta. Invece per i vostri sms, se li usate ancora, se no per messaggi su tutta la serie di piattaforme esistenti di messaggistica, 346 66 73 263.
Il sito invece da cui potete recuperare i podcast di queste e di altre trasmissioni e da cui potete ascoltare anche la radio in streaming in qualsiasi punto del globo terrestre voi vi troviate, sempre www.radioblackout.org.
D'accordo, direi di scaldare un po' i motori con un po' di musica, poi entriamo nel vivo di questa prima puntata del format la fine della storia, e quindi un po' di musica e poi entriamo nel vivo della puntata.
15:13 sulle libere frequenze di Blackout, martedì 22 novembre 2022. Torniamo in diretta, quindi iniziamo questa prima puntata di fine della storia. Ancora qualche parola sul titolo, magari poco radiofonico, un po' cacofonico della trasmissione, ma ci sembrava quello che meglio poteva sintetizzare e concentrare un po' il senso del nostro contributo. Avete sentito in apertura dalla sigla alcuni estratti di un'intervista al già citato Francis Fukuyama, questo, diciamo, filosofo politico, potremmo dire meglio ideologo del capitalismo neoliberale trionfante, che si affermava all'inizio degli anni 90 come sostanzialmente pretesa di una fine pacificata della storia, del trionfo del capitalismo come il migliore dei mondi possibili. Nel pezzo che abbiamo mandato, Fukuyama diceva quello che io sostengo nel libro, che la storia è arrivata a un suo culmine e che la forma neoliberale, quella che si adatta meglio alla natura umana. Questa è stata, per i 20 anni che sono susseguiti da quel momento, l'ideologia trionfante, che in larga parte è ancora oggi. Noi abbiamo preso questo titolo da un libro che uscirà prossimamente, quindi non abbiamo neanche,
inventato niente.
Non abbiamo inventato niente, perché fine della storia. Ovviamente la storia non è mai finita, è sempre continuata ad andare avanti, i conflitti non sono mai terminati, però quello che possiamo dire, che elencava già prima Simone, perlomeno questi ultimi 2-3 anni hanno visto un ritorno pesante, della storia alta, nella storia che si esprime nelle forme pure del dominio, lontana anche dalla nostra microfisica del potere quotidiano, che su questo agisce ma che lo sovradetermina in maniera brutale. Abbiamo visto il ritorno della guerra, quella guerra che non se n'è mai andata ma che ritorna in Europa, o perlomeno alle sue frontiere, con, potremmo dire, anche dei processi di graduale avvicinamento, se pensiamo alla guerra civile siriana e oggi alla guerra civile e di altri ordini e gradi che si sta consumando tra l'Europa, o meglio tra l'Occidente e la Russia. Abbiamo visto la pandemia, al di là di quello che si può pensare del bilancio che si può trarre di questi anni, una esternalità pesante che si pone sulla vita di noi tutti, e a questo potremmo aggiungere anche un processo, anche questo di lungo corso, ma che inizia, a dare dei sintomi in maniera più pesante, di una crisi ecologica che, fa da sottotraccia a questi altri due elementi. Ancora qualcosa, perché prendiamo l'esempio di Fukuyama, che, già la storia degli ultimi 30 anni passa dalla pubblicazione di quel libro, si è incaricata di smentire il trionfalismo di questo personaggio, dell'establishment e del mondo che voleva rappresentare, perché al di là delle smentite che ha subito è anche l'incarnazione di una credenza. Perché quando parliamo, per esempio, della guerra o del capitalismo come del migliore dei mondi possibili, non è solamente una mistificazione, ma anche una mistificazione che ha spesso è agita da chi la propaganda credendoci, perché Fukuyama credeva quello che diceva, così come oggi i nostri governanti italiani o europei, per parlando di uno spazio che più o meno ci appartiene, credono seriamente che si sta facendo una guerra per la democrazia alle porte dell'Europa. E quindi ci sembrava necessario partire un po' con la prima trasmissione sul tema della guerra che, ahi noi, si sta consumando in Ucraina e che per ora non vede fini possibili, semplicemente come aumento del suo tasso di distruzione, di consumo di vite umane e di territori. Perché sicuramente è il tema oggi più importante, che ha già e avrà pesantissime conseguenze, in primis ai noi, sulla vita di quella popolazione civile, ma sul lungo termine già e sul medio, ma già oggi anche sulle popolazioni europee, che ne pagheranno comunque i costi in termini economici e sociali, e speriamo che questo porti anche ad altre conseguenze di ordine, insomma, dal nostro punto di vista più interessante. Una questione che, come le altre che abbiamo anche elencate, divide profondamente il mondo, il nostro mondo, ripone delle opposizioni dure e divide anche in maniera estremamente difficile, spesso trovando una difficoltà di posizionamento e come dire, di parte giuste. Qual è la parte giusta da prendere in un conflitto come quello che si sta consumando alle porte dell'Europa? Dal nostro punto di vista non è che c'è una posizione, come dire, corretta o che c'è una parte che va sostenuta. Ci interessa di più, tanto per partire, andare a vedere un po' quali sono le cause, le genealogie che hanno portato fino allo stadio attuale e quelle che potrebbero essere le possibili conseguenze.
Quindi abbiamo deciso, per andare un po' a indagare queste genealogie, di presentarvi un paio di contributi abbastanza anomali, nel senso che diamo voce a due correnti di pensiero fondamentalmente fra loro opposte, ma entrambe facendo parte, insomma, della narrazione dominante. La prima voce che sentiremo, estratto da una sua conferenza, è la voce di forse uno degli esponenti più celebri del cosiddetto realismo politico negli affari internazionali. Stiamo parlando del professor Marsheimer, questo professore americano dell'Università di Chicago. Insomma, in Italia i suoi lavori sono stati portati negli ultimi anni soprattutto dalla casa editrice che fa riferimento alla Lewis University, e che era, dicevamo, esponente di questa scuola di pensiero che vede fondamentalmente del realismo politico, vede fondamentalmente le relazioni internazionali fra stati come volte fondamentalmente a uno scontro per un accaparramento di un'egemonia regionale, in quella che invece è un'anarchia che dominerebbe all'interno delle relazioni internazionali e che si contrappone fondamentalmente, adesso tagliate in soldoni, a quella che è la scuola più idealista, che vedrebbe appunto negli scontri internazionali una battaglia fra democrazie e autoritarismi. Proprio il secondo contributo che sentiremo poi in seguito è tratto proprio invece, va a rappresentare questa seconda scuola più idealista, e quindi la lettura che fa del conflitto come lotta fondamentalmente fra le democrazie e i barbari alle porte, insomma i despoti che fanno parte appunto di queste scuole autoritarie e autoritarismi. E che prende la forma niente che poco di meno dell'ex primo ministro finlandese Alexander Stubb, che in questa sorta di approfondimento che abbiamo tratto dalla rete stila giù una serie di punti perché per spiegare, insomma, la guerra in corso. Quindi io direi di partire direttamente con il contributo di Marsheimer, poi ritorneremo dopo questi estratti di questa conferenza per commentare, insomma, fare alcune riflessioni insieme. Buon ascolto su Blackout.
Let me now turn to the real cause of the Ukraine crisis.
Vorrei ora passare alla vera causa della crisi ucraina, in definitiva la guerra in Ucraina. La radice del problema è certamente nello sforzo guidato dagli americani di fare dell'Ucraina un baluardo occidentale ai confini della Russia. Questa strategia si dà in tre parti: integrare l'Ucraina nell'Unione Europea, trasformare l'Ucraina in una democrazia liberale filo-occidentale, tutti conoscete la storia della Rivoluzione Arancione. Terzo, più importante, incorporare l'Ucraina dentro la NATO. Tale strategia è stata avviata al vertice annuale della NATO nell'aprile del 2008, a Bucarest, quando l'Alleanza ha annunciato che l'Ucraina e la Georgia sarebbero diventati, tra virgolette, paesi membri. I leader russi hanno reagito immediatamente con indignazione, chiarendo che questa decisione era una minaccia esistenziale per la Russia e non avevano alcuna intenzione di lasciare che nessuno dei due paesi si unisse alla NATO. Secondo un rispettato giornalista russo, e cito, Putin è andato su tutte le furie e ha avvertito che se l'Ucraina si fosse unita alla NATO lo avrebbe fatto senza la Crimea e senza le regioni orientali, che l'Ucraina sarebbe andata in pezzi. Questo è Putin che parla nel 2008. William Burns, che oggi è a capo della CIA, era l'ambasciatore statunitense a Mosca durante il vertice del 2008 e lasciò una nota per il segretario di Stato Condoleezza Rice, che è un ammirevole sunto del pensiero russo rispetto all'adesione ucraina alla NATO. Prestate molta attenzione a ciò che Burns ha detto e poi a quello che Angela Merkel ha detto più recentemente. Ora è Burns che parla. Questa è la nota che lascia per il segretario di Stato Condoleezza Rice. Lui è l'ambasciatore degli Stati Uniti a Mosca, ricordate? Cito, l'ingresso dell'Ucraina nella NATO è la più luminosa di tutte le linee rosse per l'intera elite russa, non solo per Putin. In 2 anni e mezzo di colloqui con i giocatori chiave della Russia, dai tirapiedi dei più remoti anditi del Cremlino ai più acuti critici liberali di Putin, devo ancora trovare qualcuno che non veda la questione della NATO e dell'Ucraina come una sfida diretta agli interessi russi. La NATO, ha detto, sarebbe stata vista come un lancio di una battaglia strategica. La Russia risponderà prontamente. Le relazioni tra Russia e Ucraina andranno incontro a un profondo congelamento e ciò creerà terreno fertile per un'eventuale ingerenza dei russi in Crimea e nelle regioni orientali.
Ovviamente Burns non era l'unico decisore politico che aveva capito che portare l'Ucraina nella NATO era davvero irto di pericoli. Sempre al vertice di Bucarest, lo stesso summit, il cancelliere tedesco Angela Merkel e il presidente francese Nicolas Sarkozy erano contrari a procedere con l'adesione ucraina alla NATO perché sapevano che avrebbero fatto infuriare la Russia. Recentemente Angela Merkel ha spiegato che le ragioni di quella posizione in un'intervista, sto citando Angela Merkel, ero molto sicura che Putin non aveva alcuna intenzione di lasciare che ciò accadesse. Dalla sua prospettiva sarebbe stata una dichiarazione di guerra. Pensa a cosa sta dicendo la Merkel che nell'aprile del 2008 si era opposta. Sta dicendo che sapeva con certezza che Putin l'avrebbe interpretata come una dichiarazione di guerra. In altre parole, mettere l'Ucraina nella NATO sarebbe stata una dichiarazione di guerra. E Burns ti ha appena detto che Putin non è un'eccezione, che ogni singolo attore della politica estera russa, compreso l'ultimo scemo dell'ultimo angolo del Cremlino, è d'accordo con la visione di Putin. L'amministrazione Bush, che stava spingendo questa linea strategica, si è preoccupata molto poco di quelle che per Mosca erano evidenti linee rosse e fece pressione sui leader tedeschi e francesi affinché accettassero di rendere una dichiarazione pubblica che affermasse senza equivoci che l'Ucraina e la Georgia si sarebbero infine unite alla NATO. Senza alcuna sorpresa, gli sforzi per portare la Georgia nella NATO si risolsero nell'agosto del 2008, appena 4 mesi dopo il summit di Bucarest, in una guerra tra Georgia e Russia. Tuttavia, niente meno che sulla scia di quella guerra, gli Stati Uniti e i suoi alleati hanno proseguito i loro piani per fare dell'Ucraina un bastione occidentale ai confini russi. Questi piani hanno alla fine causato una crisi peggiore nel febbraio del 2014, dopo che una rivolta sostenuta dagli Stati Uniti ha costretto il presidente filorusso dell'Ucraina, Viktor Yanukovych, ad abbandonare il paese, sostituito dal primo ministro filoamericano Arseniy Yatsenyuk. In risposta, la Russia si è presa la Crimea dall'Ucraina e ha contribuito ad alimentare una guerra civile che è scoppiata nel Donbass tra separatisti filorussi e il governo ucraino. Si sente spesso argomentare che negli 8 anni tra lo scoppio della crisi ucraina del 2014 e lo scoppio della guerra nello scorso febbraio, gli USA e i suoi alleati hanno prestato poca attenzione al tema dell'ingresso dell'Ucraina nella NATO ed effettivamente la questione era stata tolta dal tavolo e dunque l'allargamento della NATO non poteva essere una causa importante dell'escalation della crisi nel 2021 e del successivo scoppio della guerra all'inizio di quest'anno. Questa linea di argomentazione è falsa. Infatti, la risposta occidentale agli eventi del 2014 fu il rilancio della strategia in atto, rendendo l'Ucraina un membro de facto della NATO. Dal 2014 la NATO ha iniziato ad addestrare l'esercito ucraino con una media annua di 10.000 uomini addestrati all'anno per i successivi 8 anni. La NATO ha addestrato 10.000 soldati ucraini all'anno per 8 anni consecutivi. Nel dicembre del 2017 l'amministrazione Trump ha deciso di fornire a Kiev armi difensive e altri paesi della NATO sono entrati in azione spedendo ancora più armi all'Ucraina. Inoltre, l'esercito ucraino ha partecipato ad esercitazioni militari congiunte con le forze della NATO. Nel luglio del 2021, meno di un anno fa, Kiev e Washington hanno ospitato insieme l'operazione Brezza del Mare, un'esercitazione navale nel Mar Nero che includeva marine di 31 paesi e puntava direttamente alla Russia. 2 mesi dopo, il 20 settembre del 2021, l'esercito ucraino guidava il cosiddetto Rapido Tridente 21, che secondo un comunicato stampa ufficiale dell'esercito americano era, cito l'esercito, un'esercitazione annuale dell'esercito americano assistita da Africa ed Europa, progettata per migliorare l'interoperabilità tra gli alleati e le nazioni partner. Ricordate che stavo argomentando che stavamo trasformando l'Ucraina in un membro de facto della NATO, progettato per migliorare l'interoperabilità tra gli alleati e le nazioni partner, per dimostrare che le unità sono pronte a rispondere a qualunque tipo di crisi. Gli sforzi della NATO per armare e addestrare l'esercito ucraino spiegano in buona parte perché è andata così bene contro le forze russe nella guerra in corso. Non è semplicemente una questione di incompetenza russa. Il fatto è che abbiamo armato e addestrato le forze ucraine, trasformandole in una formidabile forza combattente. Un recente articolo del Wall Street Journal la dice abbastanza giusta e cito il titolo del Wall Street Journal, il segreto del successo militare ucraino, poi nella colonna anni e anni di addestramento NATO. Oltre agli sforzi della NATO ancora in corso per rendere l'esercito ucraino una formidabile forza combattente, la politica che circonda l'adesione dell'Ucraina alla NATO e la sua integrazione nella sfera occidentale è cambiata dal 2021. Si registra un rinnovato entusiasmo a perseguire l'adesione dell'Ucraina alla NATO. E il cambiamento si è dato tanto a Washington che a Kiev. Il presidente Zelensky, che non aveva mai mostrato troppo entusiasmo verso il tema dell'adesione e che è stato eletto nel 2019 su una piattaforma che prometteva di lavorare con la Russia per risolvere la crisi e il conflitto in corso, ha invertito la rotta all'inizio del 2021. E non solo ha abbracciato l'espansione della NATO, ma ha anche adottato un approccio intransigente nei confronti di Mosca. Ha operato una serie di mosse, come la chiusura di programmi televisivi e radiofonici filorussi, oppure arrestando un amico molto intimo di Putin e accusandolo di alto tradimento. Queste erano tutte mosse che ovviamente avrebbero fatto infuriare Mosca. Il presidente Biden, che si è trasferito alla Casa Bianca nel gennaio del 2021, Biden si sta trasferendo alla Casa Bianca proprio mentre Zelensky sta ribaltando completamente le sue opinioni sulla questione russo-ucraina. Il presidente Biden era impegnato da tempo nella missione di portare l'Ucraina dentro la NATO ed era sicuramente tra i super falchi nei confronti della Russia. E vorrei ricordare che all'epoca dell'amministrazione Obama Biden era vicepresidente con portafoglio sull'Ucraina, quindi non era estraneo al problema. Non sorprende che il 14 giugno del 2021, circa un anno fa, la NATO ha emesso il seguente comunicato al vertice annuale di Bruxelles, che cito: noi ribadiamo la decisione presa al vertice di Bucarest del 2008, che l'Ucraina diventerà un membro dell'alleanza come parte integrante di un processo, e riaffermiamo tutti gli elementi di quella decisione come di tutte quelle successive, compreso che ogni partner sarà giudicato in base ai propri meriti. Restiamo fermi nel nostro sostegno al diritto dell'Ucraina di decidere il proprio futuro e il corso della propria politica estera, libero da interferenze esterne. Il primo settembre 2021 Zelensky visita la Casa Bianca, dove Biden mette in chiaro nelle sue dichiarazioni pubbliche che gli Stati Uniti sono fermamente impegnati nel sostenere le aspirazioni euroatlantiche dell'Ucraina. Poi, il 10 novembre del 2021, il segretario di Stato Tony Blinken e la sua controparte ucraina hanno firmato un importante documento che si chiama Carta sul partenariato strategico tra USA e Ucraina. È disponibile sul web se siete interessati. Questo è quanto dice: l'obiettivo di entrambe le parti è sottolineare l'impegno per l'attuazione da parte ucraina di profonde e complessive riforme necessarie per la piena integrazione nell'Europa e nelle istituzioni euroatlantiche. Il documento esplicitamente costruito non solo, cito, sugli impegni assunti per rafforzare il partenariato strategico ucraino-statunitense dai presidenti Biden e Zelensky, ma inoltre riafferma anche, e cito ancora, l'impegno degli Stati Uniti rispetto alla dichiarazione del vertice di Bucarest del 2008. In breve, ci sono pochi dubbi che a partire dall'inizio del 2021 l'Ucraina ha iniziato a muoversi rapidamente verso l'adesione alla NATO.
Abbiamo ascoltato questo contributo da noi velocemente tradotto. Il valore principale delle affermazioni che ci rendiamo conto non sono particolarmente sconvolgenti o nuovo, sia il fatto che questa è una guerra che è stata preparata da lontano, che Washington sul piano tattico ha colto l'occasione che aspettava da tempo per portare insomma un attacco alla Russia, un attacco peraltro molto vantaggioso dal momento che in questo momento Washington non sta intervenendo direttamente sul campo, ma sta impegnando l'avversario storico, la Russia, appunto, in una guerra di lungo periodo in cui rischia di rimanere insomma impantanata per un bel po' di tempo. È il fatto appunto che i segnali di un'escalation di questo tipo c'erano da molto tempo, il cambio di governo con le proteste di Euromaidan nel 2014, da tutti quelli che venivano appunto citati prima, le esercitazioni congiunte che sono state fatte in questi ultimi anni da Ucraina e vari eserciti della NATO. Il valore principale appunto di queste affermazioni risiede proprio nel fatto che insomma a dirle non siamo stati noi, ma sia stato uno dei insomma principali ideologi, no, di una delle correnti in qualche modo più riconosciute anche all'interno dei commentatori mainstream e dei vari analisti e statisti ufficiali dei governi.
Passiamo quindi al secondo contributo, che, come dicevamo, rappresenta una vera e propria risposta a queste tesi avanzate da Mannheimer e che arriva da Alexander Stubb, ex primo ministro finlandese, oggi vicepresidente della Banca Europea degli Investimenti, che a suo modo rappresenta una sorta di summa di quelle che sono le posizioni idealiste, liberali sulla guerra, sull'intervento dell'Europa, sull'attacco di Putin. Quindi andiamo a ascoltarcele, poi rientriamo per i commenti.
The first argument that Russia could not help itself.
Il primo argomento di Mannheimer è che la Russia non poteva fare altro che procedere in questo modo. Io credo che la Russia sia uno stato imperialista, revisionista, espansionista e aggressivo. È sempre stato così. Dovete capire da che storia viene la Russia. La Russia crede di essere sempre stata circondata da minacce esterne. La Russia crede poi in una sorta di destino. Si nota una certa nostalgia, una narrazione del passato, che per molti versi fa della Russia una grande superpotenza, per quanto in declino. Quindi, l'argomento secondo cui la Russia starebbe attaccando in piena buona fede per difendersi dall'Ucraina non regge. Davvero, a mio avviso, la questione è molto più complicata di così. Quindi la risposta è sì, la Russia avrebbe potuto scegliere una strada diversa e non c'era alcun motivo per cui attaccare l'Ucraina. Alla Russia non piacciono i suoi vicini democratici. L'unico cui consente di vivere senza avere intimidazioni è la Finlandia. Ma per il resto ragiona in termini di sfere, di interessi e di potere.
Spheres of interests and power. Point number two is Putin. For Mannheimer, Putin made a rational choice.
Il secondo argomento riguarda Putin. Secondo Mannheimer, Putin ha operato una scelta razionale a causa della potenziale espansione della NATO e dell'Unione Europea per attaccare l'Ucraina. Sono fondamentalmente in disaccordo con questa tesi. E il fatto che Putin abbia commesso qui un errore tattico e uno strategico ci dà la misura di quanto le sue scelte razionali abbiano portato all'esatto contrario di quanto si proponeva. Europeizzazione dell'Ucraina, rinnovata unione dell'Unione Europea, rinvigorimento del partenariato transatlantico, rilancio della NATO e l'ingresso nella NATO di Finlandia e Svezia. Quindi, se la scelta è stata razionale, ha tuttavia prodotto un risultato irrazionale. Tutto questo ha in realtà a che fare proprio con l'eredità di Putin. E per capire Putin bisogna leggere Pietro il Grande, Caterina la Grande, e Stalin. Ecco chi vuole essere. Vuole rendere ancora grande la Russia. Parla apertamente di Ruski Mir e vuole che la Russia sia unita sotto un'unica lingua, una sola religione e un solo leader.
Punto numero 3.
Mannheimer, come molti altri dentro la scuola realista, sostiene in fondo che l'Ucraina avrebbe dovuto sottomettersi. Qualcuno ha subito parlato di finlandizzazione dell'Ucraina, che significa essenzialmente che avrebbe dovuto scendere a compromessi circa i propri valori, sulla propria sicurezza, sulle proprie politiche, basicamente sulla propria stessa esistenza, al fine di ottenere la pace. Sono fondamentalmente in disaccordo anche con questa tesi, e la ragione è molto semplice. Ogni nazione indipendente e sovrana dovrebbe avere la libertà di scegliere a quale club vuole appartenere. Sono questioni che già stanno dentro diversi accordi delle Nazioni Unite, ma più semplicemente negli accordi di Helsinki. Si tratta di diritto internazionale, si tratta di sovranità, si tratta di indipendenza, si tratta della possibilità per un paese come l'Ucraina di decidere del proprio destino. Non spetta a un potere superiore come quello russo prendere quella decisione per l'Ucraina.
The fourth claim that Mersheimer makes is that this conflict is due to NATO expansion.
La quarta affermazione di Mersheimer è che questo conflitto è dovuto all'espansione della NATO. Io sono diventato ministro degli esteri il 4 aprile del 2008, poche settimane dopo il famoso vertice della NATO a Bucarest, e le affermazioni durante la conferenza che Mersheimer cita continuamente non sono vere. Sostiene che ci sarebbe stato un chiaro percorso e una promessa di adesione alla NATO per Ucraina e Georgia a Bucarest nel 2008. Certo, Bush sostenne questa linea, ma essa fu rigettata da Sarkozy e dalla Merkel. Voglio sottolineare che la NATO ha cambiato nel tempo il suo ruolo. Originariamente, era il 1949, fu creata come deterrenza verso l'Unione Sovietica, ma alla fine della Guerra Fredda essa ha rivestito un ruolo molto diverso che riguarda più il peacekeeping e la gestione delle crisi. I paesi che non erano membri potevano operare con l'alleanza, come la Finlandia, che partecipò alla missione KFOR in Kosovo o a quella ISAF in Afghanistan. C'era anche una collaborazione tra il Consiglio di Sicurezza della Federazione Russa e l'alleanza. Esisteva dunque una sorta di cooperazione. L'allargamento della NATO ha avuto luogo perché i paesi che furono satelliti sovietici nella Guerra Fredda ora chiedevano una protezione ulteriore e per ragioni totalmente comprensibili, ma quell'espansione non è stata aggressiva. Mai la NATO ha attaccato un altro paese. La sua sola esistenza è sempre stata garanzia di pace.
Per
ciò che concerne gli Stati Uniti, vorrei ricordarvi che la tesi di Mersheimer è un pasticcio che tiene insieme sei anni che passano dalla questione georgiana alla Crimea. Sono storie completamente diverse. Quando nell'agosto del 2008 Putin attacca la Georgia, George W. Bush e Condoleezza Rice escono sul prato della Casa Bianca e dicono che avrebbero sostenuto la Georgia. Questo ha prodotto un accordo di cessate il fuoco in cinque giorni, congelando il conflitto. In Crimea, Obama stava già spostando il suo raggio d'azione verso l'Asia, non era più interessato alla Russia. Così il messaggio che Putin ha ricevuto era completamente opposto e per questo si è risolto ad attaccare l'Ucraina o il Donbass, perché ha pensato che la reazione dell'Occidente, degli Stati Uniti e dell'Europa sarebbe stata ancora quella. Ma in questo caso particolare Putin ha sbagliato tutti i calcoli. C'è stato anche un tentativo negli anni di portare la Russia dentro il WTO e dentro il G8, ma ciò non è stato possibile. E questo perché, e torniamo alla tesi iniziale, la Russia, con il suo attuale leader, resta uno stato revisionista, imperialista, espansionista.
Unfortunately, with the current leadership, is a revisionist, imperialist and expansionist power. This war is not the fault of the United States, it's not the fault of the West, it's not the fault of the European Union, and it's not the fault of Ukraine. There's only one person and one country that can be blamed for this attack, no matter what kind of a theoretical framework you put around it, and that is Putin and Russia.
E sfumiamo su questo pezzo sempre bello degli Acid Arab, datato, ma come si dice, old but gold, per fare qualche commentino sui due pezzi che abbiamo sentito. Li riprenderemo dopo in maniera insomma un po' più ampia per le implicazioni dei ragionamenti che pongono. Diciamo giusto qualche sottolineatura sul secondo contributo che avete sentito. Il primo era, diciamo così, uno dei, probabilmente il più grosso esponente a livello mondiale della scuola realista, diciamo il livello alto, più incontrastato di quello che in Italia, su livelli più discutibili, forse un po' impersonato da un personaggio come Orsini ed altri accoliti. Il secondo l'abbiamo preso, uno perché rispondeva direttamente alle tesi che Mersheimer sosteneva nella sua, diciamo così, ricostruzione realista genealogica delle condizioni della guerra e di quello che viene prima sostanzialmente, ma soprattutto perché come dire, incarna in qualche modo il prototipo dell'ideolismo occidentale, democratico, che ben si ritrova in quella linea lunga che citavamo prima dal testo famoso del 92 di Francis Fukuyama, un democratico che crede profondamente a quello che dice, che si fa portatore di quell'ideologia. Riporterei solo alcuni punti di quello che dice, perché poi dentro alcune di queste formazioni potremmo dire ci sono anche delle parziali verità, che in qualche modo però non per forza smentiscono quello che l'interlocutore precedente Mersheimer diceva. Per esempio, nel primo punto che Stubbe dice, la Russia è uno stato revisionista, espansionista, aggressivo, sicuramente lo è, crede poi in una sorta di destino, si nota una certa nostalgia, una narrazione del passato che per molti versi fa della Russia una grande superpotenza per quanto in declino. Potremmo dire che anche qua c'è una fondamentale verità in quello che Stubbe dice. Fa piuttosto ridere che si citi questa questione del destino senza sentire la minima contraddizione parlando dalla parte in causa da cui Stubbe parla, visto che gli Stati Uniti hanno una fondamentale, diciamo, fondativa teoria, ideologia della loro missione storica, che si chiama il Manifest Destiny, che viene messo nei programmi appunto nei programmi politici di medio-lungo termine e che esiste sostanzialmente da quando esistono gli Stati Uniti. Un secondo punto dice: un errore tattico e uno strategico ci dà la misura di quanto le sue scelte razionali abbiano portato all'esetto contrario di quanto si proponeva. Anche qua non è che ci dice molto, nel senso le scelte, gli atti politici, le azioni che vengono fatte non sempre vanno come uno si presuppone, quindi non è che anche qua, come dire, smonta molto degli argomenti che Mersheimer portava. Ogni nazione indipendente, dice nel punto 3, è sovrana, dovrebbe avere la libertà di scegliere a quale club vuole appartenere, a parte il linguaggio del club, che è già anche qua un po' indicativa. Anche questa, che dire, una buona teoria idealistica che non sembra fare i conti con un quadro di rapporti di forza di ben altro calibro. Quarto punto, che è quello veramente dove lo rileggiamo solo perché, come dire, cosa si deve commentare? Qua è l'ideologia che parla di per sé stessa e che, come dire, si autodichiara, come dire, è già decostruita da solo, per poco che uno abbia uno sguardo non idiota. La NATO ha cambiato nel tempo il suo ruolo, originariamente era il 49, fu creata come deterrenza verso l'Unione Sovietica, ma alla fine della Guerra Fredda essa ha rivestito un ruolo molto diverso che riguarda il peacekeeping e la gestione della crisi. Ovviamente qua aprirebbe tutta, come dire, un altro discorso su cosa vuol dire il peacekeeping e cos'è la gestione della crisi, che è poi sempre gestione armata della crisi. Ma poi insomma tocca proprio i suoi vertici, dove dice: mai la NATO ha attaccato un altro paese, la sua sola esistenza è sempre stata garanzia di pace. L'ultimo punto, poi, c'è anche stato un tentativo negli anni di portare la Russia dentro il WTO e dentro il G8, ma ciò non è stato possibile, questo perché, e torniamo alla mia tesi iniziale, la Russia con il suo attuale leader è sempre stato uno stato revisionista, imperialista, espansionista. Poi un altro pezzo che diceva in chiusura, che non avevamo tradotto, dice non possiamo dire che ci sia alcuna colpa degli Stati Uniti e dell'Occidente, la colpa è una e una sola ed è tutta della Russia. Questo insomma era abbastanza evidente, come dire, la concentrazione di ideologia democratista che si autoassolve in qualche modo e che non fa i calcoli e non fa i conti con le sue responsabilità dentro il quadro a cui siamo arrivati. C'è anche da aggiungere che, come dire, il processo dell'inglobamento della Russia dentro il WTO e dentro il G8, come dire, è stato quanto mai conflittuale e come dire, a corrente alterna, promosso, osteggiato a seconda delle posizioni che la Russia stessa assumeva dentro lo scenario geopolitico mondiale.
Sì, un altro commento che può essere fatto appunto a quest'ultimo audio che abbiamo tradotto e mandato, che si collega un po' alle parole che prima diceva Gianluca, è di come questo discorso quello che emerge in negativo, no? In tutta la sua disarmante ingenuità, direi quasi, per cui a un certo punto, nel secondo punto, dove riprende quelli che sarebbero stati gli errori, no, di Putin nell'intraprendere questo tipo di guerra, se non mi ricordo male, il quello che avrebbe causato contro di lui, per cui il rilancio sostanziale della NATO, un'Unione Europea più vicina agli Stati Uniti, eccetera, eccetera. Ecco, prese in negativo, fa quasi sorridere questo discorso, perché si nota di quali sono invece state i punti, diciamo così, segnati a vantaggio degli Stati Uniti da quando è cominciato questo conflitto.
Sono quasi le 16, ci avviamo verso l'ultima parte della trasmissione di questa prima puntata della fine della storia. Ci avviamo verso l'ultima parte con un po' di musica. Buon ascolto, sempre sintonizzati sulle libere frequenze di Blackout.
Taking with Uganda, remember Rwanda, I see Tanzania, I'm ready to Uganda, take care of Somalia, green Sudan, plastic and water, Oji free Bobby Wine, Senegal, Madagascar, I need you Angola, I see Tanzania, my people in Congo, I wanna be Sudan, that's with Nigeria, I'm Egypt to Libya.
Le 16:04 di questo martedì 22 novembre 2022, torniamo in diretta con la seconda e ultima parte di questa prima puntata di La fine della fine della storia. Vogliamo aggiungere qualcosa ai due contributi che vi abbiamo fatto sentire nella prima parte, ovvero il punto di vista del, diciamo, massimo fautore di una teoria realista rispetto alla crisi guerra in atto in Ucraina e il portavoce, diciamo così, un esempio per quanto molto calzante delle ragioni dell'idealismo democratico occidentale. Ovviamente ambedue sono, come dire, posizioni che dal nostro punto di vista non soddisfano il quadro e lo sguardo che si può portare sulla vicenda. Sicuramente la prima ha il vantaggio di mettere in fila tutta una serie di dati, fatti, processi bruti nella loro oggettività, difficilmente contestabili. Il secondo, l'abbiamo commentato, insomma, dal nostro punto di vista parla da sé, ideologia al massimo grado che non fa i conti con le condizioni materiali, con i processi che portano a certi sbocchi della situazione, a certi sviluppi di un conflitto prima congelato. Cosa aggiungere sulle posizioni di Mearsheimer, che secondo noi sono difficilmente discutibili sul piano della pura oggettività? Forse uno dei limiti che possiamo riconoscervi è che, diciamo, considera come parti in causa e come ragioni da tenere presente brutalmente solo le due parti contrapposte, sostanzialmente le ragioni, le non ragioni dell'Occidente, che sarebbe stato responsabile e provocatorio della risposta russa come risposta di politica di potenza e di ragioni sostanzialmente geostrategiche e geopolitiche. Sicuramente porta delle questioni, come dire, sode, non scalfibili la posizione di Mearsheimer, ha, diciamo, tutti i vantaggi e tutti gli svantaggi di una posizione realista, difficilmente contestabile, dal nostro punto di vista una posizione che deve essere presa in conto proprio perché ha una sua, non so come possiamo chiamarla, oggettività, scientificità, perché obbliga a fare i conti con la durezza dei fatti, e i fatti hanno la testa dura. Dall'altro, sicuramente una considerazione che considera il politico come solo quello che viene deciso sui piani alti, solo sugli attori, diciamo così, sui portatori di statualità, di sovranità, è fondamentalmente una posizione che nasconde un certo fondamentale disprezzo per la vita di chi sta in basso, considerato come sostanzialmente non influente. Non dotato di potere, quindi non da prendere in considerazione. Diciamo che è almeno una posizione che ha il vantaggio di dire quello che pensa, di dire quello che è, quello che si considera, che è quello che presumiamo, crediamo, è il modo in cui ragiona chi governa, chi ci domina, che è il modo in cui ragionano i potenti. Fondamentalmente Mearsheimer è il portavoce del consigliere del principe, e che vuole consigliarlo bene per non sviluppare, diciamo, conseguenze negative. L'altro, l'abbiamo già detto, è sostanzialmente una summa dell'ideologismo occidentale, che crede ancora nell'essere in quella fine della storia, in quel paradiso che l'Occidente rappresenterebbe come destino dell'umanità tutta, che deve sostanzialmente solo impegnarsi a fare bene i compiti e, come dire, fare il proprio percorso per arrivare al nostro livello. E dall'altro tutti gli autocrati e i regimi dittatoriali che lo impedirebbero, e quindi, come dire, una rimozione bella e buona delle condizioni materiali dure, dei rapporti di forza mondiali, degli squilibri, dell'Occidente come attore politico e storico in declino ma iperarmato, e che è disposto a tutto pur di non perdere pezzi del proprio dominio, del proprio privilegio, diciamo, della propria rendita politica, storica, economico, che è una rendita di dominio costruita su 500 anni e che oggi viene messa in discussione. Quello che forse crediamo vada aggiunto a questi due ragionamenti, che è un implicito non dichiarato, quasi non considerato dallo stesso Marsheim, perché lui considera che appunto gli attori, i player sono quelli alti, no? Anche, come dire, i processi che invece sono stati in corso in questi anni, che hanno dimostrato già quasi fin da subito che la storia era ben lungi dall'essere finita. Quell'attore non dichiarato sono sostanzialmente, potremmo dire, le potenze emergenti. Le potenze emergenti che a loro volta sono emergenti come frutto, come iceberg di processi storici più lunghi, che è il processo lungo sostanzialmente della, potremmo dire, della decolonizzazione e della sua integrazione dentro il sistema mondo capitalista, perché noi sappiamo che nel XX secolo la rivolta delle periferie ex coloniali del mondo attraverso la decolonizzazione hanno rappresentato una sfida di potere all'architettura del sistema mondo capitalista, così come le lotte operaie nel cuore del sistema mondo. E però, come dire, queste conquiste hanno continuato a macinare, sono state in qualche modo arginate attraverso una sua integrazione. Infatti quello che Stubbe dice, la Russia volevamo integrarla nel WTO, in realtà è stato molto più significativo l'integrazione dentro il WTO della Cina che non della Russia. Ma sostanzialmente ci sembra che, diciamo, il ruolo di questo posizionamento non è considerato da ambedue le posizioni che abbiamo visto, che sostanzialmente continuano a credere che i due attori sono quelli lì. C'è una rimozione di fondo. In questo senso avremmo voluto fare una chiacchierata che magari rimanderemo in una delle puntate prossime, perché il tema ovviamente resta quello di attualità, con Maurizio Lazzarato, che ha scritto questo breve testo uscito qualche mese fa, che si chiama Guerra o rivoluzione, perché la pace non è un'alternativa, che come dire, fa anche dei ripensamenti e un bilancio critico anche della sua, diciamo, del suo posizionamento, della corrente, quella operaista in cui lui si situa, ma più che altro ha il coraggio almeno di guardare in faccia quello che è lo scenario in cui ci troviamo. Tirerei fuori qualche strato, un breve estratto, perché tiene dentro la sua analisi questi aspetti che erano un po' rimossi dai due contributi che vi abbiamo ora letto. Il primo dice: per gli occidentali l'economia di mercato e la democrazia avevano vinto la battaglia di civiltà del XX secolo. Non restava che capitalizzare la vittoria imponendo il neoliberalismo e i diritti umani in tutto il mondo. In realtà il XX secolo è stato il secolo della rivolta contro l'Occidente, il secolo delle guerre contro il suo imperialismo, il secolo delle guerre civili mondiali, non solo europee, che sono continuate dopo la Seconda Guerra Mondiale, ed è da qui che bisogna partire per capire qualcosa della situazione contemporanea. Gli occidentali, concentrati sullo scontro est-ovest, non hanno compreso che le guerre anticoloniali in meno di un secolo stavano rovesciando gli equilibri di potere tra nord e sud. I popoli oppressi avevano attaccato la divisione economica e politica tra centro e periferia che dal 1492 governava il funzionamento del capitalismo. Come dire, un breve estratto che ci sembra abbia un po' il merito di allargare il quadro e leggere quello che sta succedendo come emersione, sintomo di un qualcosa di più profondo, di uno scontro che, ai noi, presumiamo avrà sviluppi ulteriori che non si fermano alla geostrategia russa o americana sull'Ucraina, ma che riguarda, come dire, chi dominerà il mondo che viene e chi avrà il diritto di prelevare la maggior parte della ricchezza sulla produzione mondiale, sui suoi equilibri di potere. Ancora un breve estratto qualche pagina dopo da questo testo, Contrariamente a quanto ci è raccontato, lo scontro tra USA e Russia, che è lo sfondo di questa guerra, non è tra democrazie autoritarie, tra democrazia e autocrazia, ma tra le oligarchie economiche simili per molte cose, la prima delle quali risiede nel fatto di essere oligarchie della rendita. È più realistico considerare la politica economica e destra degli Stati Uniti in termini di complesso militare industriale, di complesso petrolifero, minerario e del gas, e del complesso bancario, finanziario, immobiliare, che non in termini di politica di repubblicani e democratici. I principali senatori ed eletti del Congresso non rappresentano tanto lo Stato e i distretti, quanto piuttosto gli interessi economici e finanziari dei principali contributori al finanziamento delle loro campagne politiche. Due di questi tre monopoli fondati sulla rendita, quello militare industriale e quello del petrolio e del gas, hanno largamente contribuito alla strategia che ha portato alla guerra. Il primo è il fornitore principale della NATO, mentre il secondo vorrebbe prendere il posto della Russia come regatore di gas all'Europa ed eventualmente appropriarsi di Gazprom. Chiudere, così giusto per dare qualche spunto di fonte di lettura che va un po' a, secondo noi, non rivelare chissà che, nel senso che lo consideriamo, diciamo, abbeverati comunque una necessaria fonte realista, un fondamentale metodo realista pur con i suoi limiti politici, come dire, non ci scandalizza più di tanto, ma è così un elemento significativo da porre magari ai tanti seguaci di Stube, magari non tra gli ascoltatori di questa radio, o diciamo tra i tanti seguaci dell'idealismo democratico che credono magari che si sta combattendo una battaglia di libertà e di resistenza nell'Ucraina, che dal nostro punto di vista è, ai noi, un agnello sacrificato, una carne da cannone, un territorio che verrà devastato e ricostruito per gli interessi di qui sopra. Diceva Stube appunto che la NATO fondamentalmente è sempre stato come dire, una forza di deterrenza, di difesa, che non ha mai attaccato un altro paese. Ecco, mi ricordavo di un testo che avevo letto diversi anni fa di un autore ben poco accademico e poco conosciuto, si chiama Filippo Gaia, era un signore che aveva partecipato alla Resistenza, che poi, diciamo così, non era rientrato nei ranghi, diciamo, della compatibilità, aveva mantenuto ostinatamente una posizione, diciamo, ostinata e contraria al nuovo ingabbiamento. Aveva pubblicato alcuni libri con un piglio molto più da giornalista che non da grande teorico della politica, ovviamente. Uno di questi, uno molto famoso per i circuiti, insomma, di compagni degli scorsi decenni, si chiamava Le frontiere maledette del Medio Oriente, che era una ricostruzione abbastanza chiara degli innumerevoli interventi del potere anglo-americano, perché poi quando parliamo di Occidente fondamentalmente di quello parliamo, nell'appunto ridisegnamento coloniale del vicino Medio Oriente, nella successione di colpi di Stato, eccetera. Aveva scritto un altro testo, meno fortunato, che si chiama Il secolo corto, qualche modo, se volete, una risposta al famoso saggio di Osborne sul secolo breve, che sostanzialmente in realtà non si basava altrimenti che su questo testo di, a cui volevamo accennare adesso in chiusura, che è stato scritto nel 1987 da due fisici, Daniel Axelrod e Michio Kaku. Sono due fisici americani, tra l'altro il secondo, questo giapponese americano, è un famosissimo divulgatore negli Stati Uniti, ha vinto un sacco di premi, un divulgatore scientifico, oltre che un ricercatore gli stesso, che hanno avuto, essendo ambedue, diciamo così, impegnati da sempre nel movimento degli scienziati contro la guerra e per lo smantellamento dell'atomico, si sono andati a vedere, a guardare un po' di, diciamo, quei file desecretati che periodicamente gli Stati Uniti, in obbedienza al Freedom of Information Act, dopo tot anni desecretano, e se qualcuno avesse voglia di andarsene a vedere, come dire, rivelano delle cose. Non c'è niente di così speciale in quello che viene fuori, ma così può essere utile per chi si ostina a sostenere, diciamo, le buone predisposizioni e le funzioni di pura deterrenza e di difesa della NATO e degli Stati Uniti d'America. Questi file sostanzialmente testimoniano delle discussioni che ci sono state dal 1945, quando gli Stati Uniti sostanzialmente erano ancora alleati con l'Unione Sovietica per chiudere la Seconda Guerra Mondiale, che ricordiamolo fu poi chiusa definitivamente dalle due bombe nucleari sganciate su Hiroshima e Nagasaki, delle innumerevoli volte, e siamo nell'ordine delle 20 se non 25, discussioni che i massimi piani degli Stati Uniti d'America ci sono stati tra presidente, l'apparato militare industriale, su un uso preventivo, sarebbe ancora meglio dire preliminare, del first strike, del primo colpo nucleare contro l'Unione Sovietica. E diciamo, queste sono cose di cui si è discusso sostanzialmente fino agli anni 80, fino a Reagan, innumerevoli volte, valutandone volta per volta i costi, diciamo così, i benefici e i rischi. E bisogna dire che poi quello che sostanzialmente poi viene spiegato è che se questo non è successo è perché dall'altra parte sono riusciti storicamente a, diciamo, sviluppare altrettanta deterrenza. Però ci sono alcuni aspetti significativi di queste discussioni trascritte che tirano in mezzo Truman, Eisenhower e i massimi livelli dello Stato, ma lo stesso Kennedy, lo stesso democratico Kennedy. L'uso preventivo preliminare, l'ipotesi del first strike per decapitare la dirigenza sovietica. Si parlava in ogni caso di uso non isolato ma massiccio in tutti questi piani. È abbastanza significativo che si parte dal 45 e si arriva ai primi anni 80, dove i piani partivano da alcune decine di bombe da sganciare su obiettivi fino a migliaia e decine di migliaia. Quindi, come dire, fino agli anni 80 si è discusso in maniera come dire, realistica, di possibilità effettiva di far partire guerre di questo tipo. L'altro aspetto che è interessante, che fa emergere bene in questo testo, il testo si chiama To Win a Nuclear War, purtroppo non è mai stato ripubblicato, ma sarebbe interessante riprenderlo, e mette bene in chiaro come non si è mai parlato solo di deterrenza o difesa, di difesa preventiva, ma di uso di guerra per una vittoria effettiva e immediata. E poi c'è tutta un'altra, al di là dei vari piani che erano tutti finalizzati a quello che dicevamo, cioè sconfiggere una volta per tutte, ma proprio partendo dall'obiettivo del prima che sviluppassero altrettanta potenza come noi, sostanzialmente, l'altro aspetto, che è quello che forse ci dice qualcosa anche del contesto che stiamo vivendo, anche se adesso agito dall'altra parte, che la questione del nucleare aveva il suo grande uso politico come deterrenza e come minaccia. E qua riporta il numero delle volte, tutto appunto catalogato e trascritto, delle volte in cui gli Stati Uniti, nella loro segreta diplomazia estera, chiamata diplomazia nucleare, hanno minacciato l'uso delle bombe nucleari per risolvere crisi anche di altro livello. E qua andiamo dalla una crisi di cui era una conoscenza che riguardava già l'Iran nel 1946, due o tre volte crisi che si consumavano sull'IMES di Berlino, la guerra di Corea ovviamente, minaccia dell'uso e offerta alla Francia di De Gaulle di usarla nei pressi di Dien Bien Phu, che fu la prima, per tornare ai discorsi di prima, grande vittoria delle lotte anticoloniali, di nuovo Suez nel 56, Vietnam nel 69, Giordania nel 1970 in una delle crisi tra Israele e gli eserciti arabi, fino insomma a arrivare più vicino a noi negli anni 80. C'è un altro pezzo bello che viene citato, una intervista di Nixon sul Time, quindi cioè, come dire, ogni tanto il potere parla senza filtri, dove Nixon diceva: c'è una teoria revisionista, dice Nixon, che gira molto oggi sul fatto che non abbia giocato un ruolo significativo il nucleare nella nostra diplomazia estera dalla Seconda Guerra Mondiale. La teoria si è sviluppata perché la bomba è molto impopolare, ma io lo so, ha giocato un ruolo nel 56 a Suez, ha giocato un ruolo decisivo nel 59 a Berlino, eccetera eccetera, tutti gli altri esempi che abbiamo ricordato. Interessante che questo discorso, dopo una breve pausa nei primi anni 80 per cui sembrava che Reagan trovasse questa cosa una follia, in realtà poi ha avuto un nuovo salto con quelle che si chiamavano le Star Wars negli anni 80, cioè l'ipotesi dello scudo spaziale, perché era sostanzialmente un saltino di gradino in questo equilibrio di potenza nucleare, per cui permetteva una proiezione fuori dall'orbita terrestre dell'uso di questa deterrenza, e quindi lì hanno risondato le possibilità di effettuare questo primo strike. Poi, come dire, la storia ha avuto altri sviluppi, sostanzialmente non ne hanno avuto bisogno, probabilmente perché hanno vinto in altri modi questa lunga questa lunga battaglia di potenza tra i due blocchi, che per certi versi oggi si ripropone in forme totalmente differenti.
There's a vacuum in my head. Better not get out of bed. Only room for distraction. Thousand started interactions. Yes, I'd love to take the risk. If it's safe to take it. I love the choice. That makes it. I want sugar. I want sugar all the time. Shortcuts and quick fixes, only wonder heights. I want sugar. I want.
Va bene, in chiusa ricordiamo appunto, così per fare un'ultima osservazione al volo prima di passare la palla alla trasmissione successiva che ci seguirà, di come l'importanza appunto di parlare di guerra nucleare, di citare, come faceva appunto i passi del libro che prima ha letto Gianluca, quanto sia stato discusso questo famoso first strike, no? All'interno dell'elite statunitensi nel corso degli ultimi anni. Secondo noi è interessante, al di là di per il fatto di smantellare insomma un certo ideologismo democratico, anche per una parte di movimento, per quella parte di movimento che in qualche maniera è convinta che, ecco, che l'ipotesi nucleare sia tutto sommato un'ipotesi molto lontana dall'essere praticata, di come tutto sommato anche in questa guerra ci siano una sorta di copione, no? Che tutte le parti in causa stanno recitando, e di come un'escalation di fatto per una sorta di così gioco di equilibri che sono sempre quelli fondamentalmente, una possibilità che non verrà vagliata. In estrema conclusione, visto che sono le 4:30, buttiamo lì quello che probabilmente sarà l'argomento principale della prossima trasmissione, quello che è stato il grande assente poi all'interno dei contributi che abbiamo portato oggi in questa prima puntata della fine della storia, che è la mancanza appunto di uno di quello che secondo noi è l'attore, uno degli attori fondamentali per, da studiare, per provare a spiegare perché siamo nella situazione in cui siamo, che è appunto la Cina e in particolare il conflitto tra Cina e Stati Uniti.
Siamo ai saluti, la fine della storia vi dà appuntamento a settimana prossima, sempre martedì dalle 15 alle 16:30, rimanete sintonizzati su Blackout, fra pochissimi minuti continuano le dirette con Overjoy. Un saluto a tutti e alla prossima settimana.
Ciao. Have ruined my career.
Invading sovereign nations, human rights violations.
Warning signs of we chose to ignore.
In Russia, cash, my party's got 2 million in donations.
We're too busy fighting other wars.
Vladimir Putin's authoritarian regime.
We looked away while he carried on.
Vladimir Putin's kleptocratic war machine
threatens the world with his nuclear bombs.
He came from the West and he showered me with gifts.
And your prostitutes, they showered me with piss.
To the world leader that you most admire.
If you want Brexit done, I'm available for hire.
We got a lot in common.
Yeah, I think this guy's a genius.
They're both displaying psychopathic traits.
They say I got bald hands
and I got the tiny penis.
But you can see my mole from outer space.
Vladimir Putin's for a credit medal.
A divided West was part of this land.
Vladimir Putin's a polarized backpedal.
Because we laid rights into his hands.
Now they want to cancel Russia, just like Chetty Ruli.
Not a bit like Dobby, but he takes
books river.
Can't not happen in my country where men are real men.
Relax, dear boy.
Join Hufflepuff.
You'll make a lot more friends.